E questo devo lasciarlo qua. Lo
Puoi metterlo anche in tasca.
tengo qui sperando di non far danni.
Puoi metterlo anche in tasca. Sarebbe
Ma sì, forse dai meglio, infatti.
meglio
Mi sembra più comodo. Allora, parto, vado. Buongiorno a tutti, insomma. Volevo anzitutto ringraziare Andrea sia per diciamo, il percorso che ha svolto nel linguaggio in transito l'anno scorso, che in realtà ho avuto modo di apprezzare e di approfondire soltanto per questa occasione, insomma, e che era molto molto ricco, e anche per questo resumé, che non era solo un resumé, quello che ho fatto oggi, insomma, era un tentativo di mettere a fuoco i punti centrali di quel percorso. Io vi propongo una serie di sollecitazioni che nascono proprio grazie al lavoro di Andrea, cioè nel senso che sono andato a riguardare un po' i materiali del linguaggio in transito sull'evoluzione, ho riascoltato anche gli incontri, insomma, di Andrea, e mi sono sorto una serie di questioni, di domande, insomma, che riguardano i limiti, potrei dire così, i limiti e le difficoltà nella teoria della selezione naturale, così come è elaborata da Darwin e così come è anche poi assunta dai biologi evoluzionisti. Dico i limiti e le difficoltà della teoria della selezione naturale, insomma, una serie di dubbi e di domande che mi sorgono alla luce soprattutto di un tema che è stato trattato qui a Mecri e che mi ha molto, diciamo, coinvolto, insomma, che è il tema del rapporto tra il tutto e le parti. Un tema che è stato guida per il terzo anno di Mecri, sia nel seminario di filosofia sia nel seminario di arti dinamiche, e che però poi in realtà ha continuato a risuonare anche negli anni successivi, insomma, no? Mi è sembrato proprio un fil rouge che ha accompagnato le riflessioni di Mecri anche negli anni successivi. Allora, partirei da un paio di osservazioni preliminari sulla teoria della selezione naturale. La prima, potrei formularla così. La teoria della selezione naturale stabilisce un legame tra due forme, due organismi o due variazioni, insomma, non solo a monte, nel senso che queste due forme hanno dei progenitori comuni, no? Ma anche a valle, nel senso che l'esito dell'una incide sull'esito dell'altra. Quindi c'è un legame, c'è un nesso causale, insomma, che diciamo così, è meno ovvio, no? Per noi è abbastanza ovvio pensare che ci sia, diciamo così, un legame tra tutti noi, ad esempio, nella misura in cui tutti noi abbiamo un progenitore comune o dei progenitori comuni, e questi sono la causa, appunto, per cui noi siamo qua oggi. Ad esempio, la picaia, si diceva, no? Nel linguaggio in transito, è sicuramente uno dei nostri progenitori comuni, da cui poi nascono i vertebrati e quindi poi anche l'uomo, eccetera, eccetera. Meno ovvio, ma se volete anche più interessante, quello che rende la teoria di Darwin appunto più innovativa, se volete, meno ovvio è pensare che ci sia un legame invece a valle. Che ci sia un nesso causale a valle, cioè che io mi estingo perché tu sopravvivi, o che tu ti estingui, cioè, e viceversa, e tu ti estingui, o meglio, tu sopravvivi perché io mi estingo. Come a dire che non è che eravamo tutti insieme e poi ci siamo, come dire, dispersi, ognuno ha preso la sua strada, quindi io mi estingo di qua e tu sopravvivi di là. No. C'è, capite, un legame a valle, queste strade nuovamente si incrociano appunto e si incrociano successivamente, si incrociano e hanno degli effetti l'una sull'altra. Seconda osservazione, se c'è un legame a valle, diciamo così, nella teoria della selezione naturale, se c'è un legame causale a valle, ecco, questo legame causale a valle è concepibile solo se il numero dei candidati è inferiore al numero dei posti disponibili. No, in fondo selezione naturale vuol dire questo, vuol dire che si parte dal presupposto che il numero dei candidati sia inferiore al numero dei posti disponibili. Cioè che ci sia uno squilibrio tra organismi da una parte e mezzi di sussistenza dall'altra, come ci spiegava Andrea Paravicini all'inizio del suo percorso sull'evoluzione, no? Questo squilibrio o questa inferiorità del numero dei candidati rispetto al numero di posti, cioè degli organismi rispetto alle risorse, insomma, Darwin in effetti lo lo riprende da Malthus, e da qui deduce la teoria, diciamo così, il principio, insomma, della lotta per la sopravvivenza. Principio che, badate, è già presente in qualche misura in Malthus, ma che Darwin trasferisce dal piano degli individui al piano delle forme. Cioè c'è non solo una lotta tra individui, una lotta per la sopravvivenza tra individui, ma c'è anche una lotta per la sopravvivenza tra le forme. Questa infatti della lotta per la sopravvivenza, ci spiegava bene Andrea, è una, riprendendo uno schema di Ernst Mayr, se non ricordo male, è una sorta di deduzione appunto che Darwin fa a partire dagli studi di Malthus, ed è una deduzione che però trasferisce sul piano delle forme. Ora, attenzione, questo trasferimento, qui vorrei concentrare la mia attenzione, no? Questo trasferimento dal piano degli individui al piano delle forme, cioè trasferimento della nozione di lotta per la sopravvivenza, dal piano degli individui al piano delle forme, crea una serie di problemi, anzi crea due serie di problemi, potrei dire così. Una prima serie di problemi che raccoglierei sotto l'etichetta predilizione di Eris su Eros, e che poi vi spiegherò. Una seconda serie di problemi invece che riguarda la nozione di adattabilità. Vediamo allora la prima serie di problemi che sorgono o che in qualche modo, insomma, ci interrogano se noi prendiamo la nozione di lotta per la sopravvivenza e la trasferiamo dal piano degli individui al piano delle forme. Ora, è chiaro cosa vuol dire lotta per la sopravvivenza tra due individui? Cioè, questo c'è immediatamente evidente, no? Pensiamo, che ne so, a due conigli inseguiti da un'aquila e una sola tana. Quindi il coniglio più veloce si infilerà nella tana e si salverà, l'altro coniglio evidentemente muore perché è ucciso dall'aquila. E le due cose sono strettamente connesse, no? Uno è più veloce, quindi occupa la tana, quindi l'altro muore, ma anche l'altro è meno veloce, quindi non arriva alla tana, si fa prendere dall'aquila, e quindi l'altro invece sopravvive, cioè lascia libero il posto, diciamo così, no? Per la salvezza dell'altro coniglio. Cosa invece significhi lotta per la sopravvivenza tra le forme è un po' più complesso, se volete un po' più difficoltoso, perché quando parliamo di forme noi dobbiamo pensare quindi non a un singolo coniglio, ma diciamo così a una serie di conigli, serie di conigli che, come dire, si susseguono nel tempo, di generazione in generazione, attraverso i secoli o attraverso i millenni. Quando parliamo di forma dovete pensare a questa serie che va avanti nei secoli e nei millenni, la forma coniglio, no, ad esempio. Ecco, quando parliamo di forma ha ancora senso pensare che il numero dei candidati, in questo caso appunto candidati sarebbero le forme, sia inferiore al numero di posti disponibili? Perché dovremmo allora pensare che c'è una sorta di, come dire, tetto massimo per le forme, cioè che c'è un numero massimo di variazioni, attenzione, di variazioni, non di individui, che il pianeta può consentire. Davvero possiamo pensare che ci sia un numero massimo di variazioni e non di individui che il pianeta può consentire? E questo è un primo problema. Un secondo problema è concepire una competizione effettiva tra le forme. Cosa vuol dire che le forme sono in competizione tra loro? Davvero c'è una competizione tra le forme? Voglio dire, l'individuo aquila ha evidentemente interesse a uccidere l'individuo coniglio, no? Ma la forma aquila ha interesse a uccidere la forma coniglio, diciamo così, no? Dove sul piano delle forme uccidere, capite, vuol dire far estinguere. La forma aquila ha interesse a far estinguere la forma coniglio, contribuendo così alla propria estinzione, evidentemente. Oppure, se noi pensiamo alla competizione in un altro senso, in un altro ordine di idee, cioè quindi una competizione tra l'aquila e il falco, ad esempio, ecco, la forma aquila è davvero in competizione con la forma falco, magari perché entrambe interessate alla forma coniglio, che vuol dire che due forme sono interessate alla forma coniglio, no? Cioè, sul piano individuale è chiaro, l'aquila e il falco sono in competizione perché entrambe vogliono mangiare il coniglio. Sul piano delle forme, capite, è un po' più oscuro cosa significhi una competizione tra le forme, posto che sono gli individui che si mangiano tra di loro e non certamente le forme. Le forme non si mangiano tra di loro, no? Ma comunque, anche ammettendo che ci sia una competizione tra la forma aquila e la forma coniglio, dovremmo poi di nuovo ricadremmo nel problema, diciamo così, del tetto massimo. C'è una competizione, può esserci una competizione, solo se noi supponiamo appunto un tetto massimo per le forme. Se supponiamo un numero massimo, diciamo, disponibile, altrimenti una, come dire, farà la sua vita di qua e l'altra farà la sua vita di là, cioè altrimenti non c'è quel legame a valle che intendevo all'inizio. Quindi il quadro, insomma, è abbastanza problematico. Forse sarebbe stato meno problematico se Darwin, anziché trasferire direttamente la nozione di lotta per la sopravvivenza dal piano degli individui a quella delle forme, avesse istituito una sorta di, diciamo così, nesso indiretto tra questi due piani. Cosa voglio dire, cosa intendo, insomma, per un nesso indiretto tra piano degli individui e piano delle forme? Intendo dire, se Darwin avesse fatto sostanzialmente questo tipo di ragionamento. Allora, no, non sono le forme ovviamente che sono in competizione tra loro, sono gli individui ad essere in competizione tra loro, ma gli individui che muoiono in questa lotta e che muoiono in questa competizione per la minore adattabilità della loro forma, gli individui che muoiono per la minore adattabilità della loro forma rendono più probabile o più vicina, se volete, l'estinzione della loro forma, no? Più ne muoiono e più evidentemente e più facilmente muoiono, insomma, e più anche rischia di estinguersi la forma. Più conigli muoiono, più rischia di estinguersi la forma coniglio, diciamo così, no? Quindi c'è una ineguale sopravvivenza, questo è un termine, un'espressione, insomma, che usava appunto Andrea Parravicini, c'è una ineguale sopravvivenza tra individui, si intende, che però ha inevitabilmente degli effetti, diciamo così, no, sulla forma, che influisce sull'esito in termini di sopravvivenza o di estinzione della forma. Ecco che abbiamo così istituito un nesso indiretto, no? Un nesso indiretto, che vuol dire c'è un legame, ma è un legame appunto non diretto. Ora, anche così messo però, cioè anche così risolto, si potrebbe dire, il quadro però resta problematico. Questo quadro che riguarda appunto la competizione tra forme, no? Perché è problematico? Beh, perché c'è almeno un altro fattore che è importante per l'esito in termini di sopravvivenza o di estinzione di una forma e che qui sembra in qualche misura eluso, dico qui, nel quadro della teoria della selezione naturale di Darwin, così come poi è appunto elaborata anche e assunta dai biologi successivi. Cioè, abbiamo detto, gli individui fanno delle cose che poi, queste cose hanno un'influenza sulla forma, sulla sopravvivenza, sull'esito della forma. Gli individui fanno delle cose, cioè ad esempio lottano tra di loro. Bene, però gli individui non solo lottano tra di loro, potremmo anche dire gli individui fanno anche altre cose, ad esempio fanno l'amore. Cioè, voglio dire, l'altro fattore importante in termini di sopravvivenza o meno di una forma è evidentemente la riproducibilità degli individui, che incide anch'essa, e come altrettanto fattore dello stesso peso, insomma, sull'esito evolutivo e sull'esito di sopravvivenza o di estinzione della forma. Cosa voglio dire? Insomma, prendete il coniglio, no? Il coniglio certamente è debole, quindi è continuamente mangiato dalle aquile, ma se il coniglio si riproducesse più velocemente, allora la debolezza del coniglio sarebbe, dell'individuo coniglio, insomma, sarebbe tutto sommato ininfluente rispetto all'esito in termini di sopravvivenza o di estinzione della sua forma, della forma coniglio. Quindi, ed è proprio il caso tra l'altro del coniglio, no? Se ci pensate, il coniglio ha una, insomma, è continuamente mangiato, cioè voglio dire, una facile preda, insomma, ma non solo, ha anche un tasso di mortalità altissimo, chiunque ha avuto un coniglio di voi forse lo sa, cioè muoiono come niente perché si trasmettono le malattie con una grandissima facilità, sono sempre malati, insomma, muoiono in pochissimo tempo, ma si riproducono come conigli, per l'appunto. Si riproducono come conigli e quindi, badate, l'altro fattore che potremmo chiamare così la riproducibilità dell'individuo è importante tanto quanto sopravvivenza dell'individuo, insomma, no? Cioè, se uno sopravvive, poniamo anche, l'individuo sopravvive anche 100-200 anni perché è forte, robusto, perché nella lotta per la sopravvivenza riesce a imporsi sull'altro. Poi però in questi 100-200 anni non fa assolutamente nulla sul piano della riproduzione, cioè un lazzarone sul piano erotico, diciamo così. Beh, è chiaro che questo comporta, contribuisce all'estinzione della forma, no? Se non si riproduce. Potremmo dire così, insomma, per la sopravvivenza della forma, detto nei termini detto nei termini di Esiodo, no? Per la sopravvivenza della forma contano tanto Eris quanto Eros. Tanto Eris, tanto la lotta per la sopravvivenza, la lotta tra individui, quanto Eros, cioè quanto la capacità di riprodursi, quanto la capacità di unirsi e di proliferare. Ecco, è come se Darwin prediligesse sostanzialmente Eris su Eros. La prima osservazione, il primo ordine di problemi lo potrei riassumere così. È come se prediligesse Eris su Eros nel pensare l'evoluzione a partire appunto dalla nozione di selezione naturale. Vi dico anche perché, da dove è nata questa mia riflessione, no? Perché questa storia del fatto che le risorse siano inferiori al numero dei candidati, come se le risorse fossero uno stock, no? Una quantità data una volta per tutte, è un refrain che io continuamente, come dire, incontro nei miei studi di economia e che mi lascia sempre molto perplesso, e anzi un po' di più, mi dà adito a qualche sospetto, diciamo, mi puzza un po' di bruciato, no? Nel senso che è una tesi questa, che le risorse sono una quantità data e che c'è una scarsità di risorse, no? È una tesi che noi incontriamo spesso nell'economia ottocentesca e in realtà poi anche nell'economia novecentesca, e che gli economisti usano per spiegare qualsiasi cosa. Ad esempio, no, come mai c'è lo scambio tra gli uomini, come mai a un certo punto gli uomini iniziano a scambiarsi le cose, cioè come nasce l'economia? L'economia, ti dicono gli economisti, nasce perché c'è scarsità di risorse, cioè gli uomini inizierebbero a scambiarsi le cose tra loro perché le risorse sono poche e quindi serve appunto iniziare a scambiarsi. Questo ignorando chiaramente tutti gli studi sull'economia del dono fatti nel corso del Novecento. Studi che ti spiegano che in realtà non è che si inizia a scambiare perché manca qualcosa e ops, bisogna sopperire a questa mancanza, no? Al massimo perché c'è invece un eccesso, se volete, c'è un'eccedenza simbolica, potrei dire, no? Ed è questa eccedenza che circolando fa, come dire, risuonare, fa riverberare il senso della comunità, no? L'economia del dono, gli studi dell'economia del dono mostrano che, come dire, si scambia per motivi simbolici, insomma, e non per... O se volessimo dirlo nei termini del seminario di arti dinamiche, c'è un'eccedenza, nel senso che c'è una vibrazione, seminario di arti dinamiche di qualche tempo fa, c'è qualcosa che vibra o che è fatto vibrare, e questo qualcosa che vibra e che è fatto vibrare circola, e circolando appunto crea quel senso di comunità, quella evocazione del tutto o del divino, insomma, no? Quindi non è che manca qualcosa, anzi, semmai appunto c'è qualcosa in più. Ma poi, se voi ci pensate, queste frasi, io me le sono, questo scusate modo di ragionare, partendo dalla mancanza di risorse intendo, io me lo ritrovo ogni volta che lo sento, no, lo percepisco, ogni volta che ci sono frasi del tipo non c'è denaro o non c'è lavoro, no? Come a dire, capite, non c'è denaro come se il denaro fosse di nuovo uno stock, una quantità data. Il denaro è, si potrebbe dire, nient'altro che una relazione di debito-credito, cioè è una relazione, non è una cosa, non è una quantità data per cui tu apri il cassetto e dici, ops, non ce n'è più. Semmai quello che manca, allora, è la fiducia che genera poi le relazioni di debito-credito, e cioè il denaro. Stessa cosa per il lavoro. Non c'è lavoro. No, è un'espressione, una frase che ha sempre molto... stupito Carlo Simi, no? Che ironizzava su questo modo di dire, cosa vuol dire non c'è lavoro? Come dire, il lavoro in realtà, se ci pensate, è di nuovo una relazione, un'occasione che si crea quando appunto c'è fiducia, quando c'è cooperazione, no? Quando c'è capacità di mettersi insieme, non è uno stock di cose date e quindi ops, adesso abbiamo esaurito il lavoro. Capite? È come se queste frasi dicessero, un po' come se si dicesse non ci sono figli, come se i figli di nuovo fossero dentro un cassetto, ops, abbiamo esaurito i figli, non ci sono i figli, fateli, cioè nel senso, anche qui i figli di nuovo sono legati a capite, alla fiducia nel futuro, nella possibilità di rigenerarsi, insomma. In tutte queste spiegazioni, in tutte queste visioni, cos'è che è sempre omesso? È sempre omesso il fattore Eros. Cioè, per Eros qui intendo, capite, tutto ciò che unisce in una relazione. Tutto ciò che unisce in una relazione, che sia una relazione sessuale, come appunto nel caso della riproduzione di cui parlavamo all'inizio parlando degli organismi, in tutte queste visioni un po' degli economisti ottocentesche, ma poi non solo degli economisti ottocentesche, ma manca sempre questo fattore di unire nella relazione, che è appunto una unione sessuale, ma anche, se volete, una relazione affettiva, cooperativa, solidaristica, comunitaria, insomma, no? Tutto ciò che, capite, è fiducia ed è spinta propulsiva proliferante. Ecco, questa omissione che si ritrova negli economisti ottocenteschi, da cui, badate, Darwin poi prende ispirazione, perché prende ispirazione appunto da Malthus, che è uno di questi economisti ottocenteschi, questa omissione di Eros a me puzza anche un po' di bruciato, nel senso che mi suona, non per Darwin, per carità, ma intendo dire proprio tra questi economisti, in particolare Malthus, mi suona subito come qualcosa di sospetto, perché deriva evidentemente da una prospettiva politica, diciamo così, conservatrice. Conservatrice vuol dire che chiude, cioè che vede l'altro come un nemico anziché come una risorsa, come un nemico, quindi come un avversario nella lotta per la sopravvivenza, anziché come una risorsa per una fiduciosa, diciamo così, cooperatività, no? Per una fiduciosa cooperazione, insomma. Non a caso Malthus, da buon anglicano, da buon pastore anglicano conservatore, che scrive dopo la Rivoluzione Francese, quando parla di questo squilibrio tra candidati e risorse, no? Di nuovo, non ci sono le risorse sono minori, tra risorse e popolazione, per dirla nei termini di Malthus, quando pensa questo non è preoccupato del fatto che i poveri possano, come dire, morire di fame, ma è preoccupato semmai del fatto che la Rivoluzione Francese possa, cioè i poveri possano portare la Rivoluzione Francese anche in Inghilterra. Tant'è vero che Malthus sostiene, promuove, diciamo così, l'abolizione dell'assistenza ai poveri, no? Ecco, tutto questo per dire che, capite, questi economisti ottocenteschi puntano, c'è un clima filosofico, insomma, nell'Ottocento in particolare, in cui si punta a una naturalizzazione di Eris, la lotta per la sopravvivenza, la competizione, sarebbe qualcosa di assolutamente naturale, mentre Eros, che poi vuol dire, capite, tutta questa spinta all'unione, alla proliferazione, alla proliferazione che nasce dalla relazione, che nasce dalla fiducia, no? Eros invece sarebbe qualcosa di, come dire, no, culturale, qualcosa, insomma, che viene in seconda battuta rispetto ad Eris, no? Che viene in seconda battuta, che quindi è, come dire, più artificioso, se volete, una superfetazione del buonismo cristiano, no, come se invece Eros non fosse essenziale, diciamo così, tanto quanto Eris, come se non fosse un elemento che è rilevante, come dire, nella storia dell'uomo, ma anche nella storia, capite, degli organismi, come appunto dicevo prima. E questo clima dell'economia ottocentesca influenza la teoria della selezione naturale. E l'affluenza proprio su questo punto, cioè la predilizione di Eris su Eros, per le spiegazioni di tipo naturalistico. Sono davvero naturalista quando prendo in considerazione Eris e lascio da parte Eros. Ora, questo è un primo ordine di problemi che mi sorgono, diciamo, da questo trasferimento, capite, della nozione di lotta per la sopravvivenza dagli individui alle forme. C'è poi un secondo ordine di problemi che però riassumerò molto, molto, molto brevemente, che riguarda invece la nozione di adattabilità, no? Di adattamento in generale, su cui si è soffermato anche Andrea Paravicini, insomma, comunque una nozione, quella di adattabilità, chiaramente, che è centrale nella teoria della selezione naturale. Cioè, Darwin ci dice che la selezione naturale è un processo che finisce, è un processo complesso, articolato naturalmente, che finisce però poi con il selezionare il più adatto. Ma attenzione, cosa vuol dire adatto? No? Adatto per un individuo, in relazione all'individuo, vuol dire, indica, diciamo così, la sua sopravvivenza nel tempo, no? Potremmo dire la longevità della sua vita, insomma, no? Per una forma, adatto indica non tanto la sopravvivenza in una vita, ma semmai la persistenza della forma nel tempo, di vita in vita, di generazione in generazione, no? Quando pensiamo a forma, dicevo, mettete in fila una serie di conigli che vanno avanti nei secoli, nei millenni, no? Ecco, quindi persistenza nel tempo della forma, che vuol dire la forma coniglio, ad esempio, continua a essere quella che è, senza estinguersi e senza mutare forma, senza trasformarsi in altro. Ma per definire una forma come adatta all'ambiente, allora voi capite bene, noi dovremmo presupporre che la forma abbia un ambiente. Ma come fa la forma, che è transgenerazionale, che è transindividuale, avere un ambiente, se l'ambiente in realtà poi muta nel tempo, no? Continuamente si trasforma? Paradossalmente, essere adatto in un ambiente che muta, voi capite, vorrebbe dire adattarsi, e cioè smettere di essere quella forma che si è, cambiare, no? Ma allora addio persistenza. Abbiamo detto prima che l'adattabilità di una forma dovrebbe essere la sua persistenza nel tempo, invece qui stiamo dicendo che adatto è una forma che non persiste, il che suona un po' paradossale, no? Perché a questo punto cosa significa? Che la selezione naturale seleziona la forma più adatta? Significa che la selezione naturale è quel processo, no, articolato, certamente complesso, che finisce col selezionare la forma più predisposta a mutare forma. Il che è un bel garbuglio metafisico, potremmo dire così, no? Cosa voglio dire in ultima analisi? Voglio dire questo, cioè le nozioni di adattamento e di trasformazione, di metamorfosi, capite, fanno a pugni tra di loro. Io posso pensare all'adattamento a cose a bocce ferme, diciamo così, no? Mentre se tutto continuamente muta, la nozione di adattamento esplode, si potrebbe dire, no? O fatica a tenersi insieme a quella di trasformazione. Nei materiali del sito, poi nei materiali pubblicati per sul sito, insomma, per la preparazione a questo incontro, io poi tiravo fuori una serie di dubbi, che però effettivamente sono proprio dei dubbi, che rivolgevo essenzialmente ad Andrea, ma che ne sa molto di più, ma eventualmente anche a Florinda, se vuole rispondere su questo, proprio su questa questione dell'adattabilità, perché c'erano alcune tassonomie elaborate da Gould e da Telmo Pievani, che Andrea ci aveva presentato, tassonomie della fitness, o se volete tassonomie dell'adattabilità, che mi sollevavano alcune perplessità, insomma alcuni dubbi riguardo proprio alla relazione tra, o meglio, la differenza tra adaptation e exaptation, no? Perché, dicevo, adesso non sto qui a rievocare quelle questioni, poi però eventualmente, se Andrea vorrà venirmi incontro su questo punto, diciamo che il punto era banalmente questo, cioè ogni adattamento in fondo è un esattamento, se non vogliamo, pensavo io, no? Se non vogliamo finire dentro di nuovo nel finalismo, se non vogliamo reintrodurre una sorta di finalismo di soppiatto, insomma, no? E questo, insomma, è ancora quella serie di problemi che riguarda appunto l'adattamento, quella seconda serie di problemi che riguarda appunto la nozione di adattamento e di adattabilità. Ora, venendo, diciamo così, alla conclusione, sono nei tempi, Florinda, sì. Provando a tenere insieme questi due aspetti che ho prima evocato, cioè una serie di problemi che riguardano, diciamo così, la predilezione di Eris su Eros, da una parte, e dall'altra i problemi che riguardano la nozione di adattamento, provando a metterli insieme, direi che è come se ci fosse una difficoltà nella teoria della selezione naturale su come pensare la metamorfosi, come pensare alla metamorfosi all'altezza di quella vertigine copernicana che evocava prima Andrea Parravicini. Quella vertigine copernicana per cui, diciamo così, il cosmo, quella rivoluzione copernicana, o se volete bruniano, insomma, copernicana, per cui siamo in un cosmo che non ha più nessun fine e nessuna direzione. Di questa rivoluzione, la teoria della selezione naturale è certamente una tappa importante, Andrea anche credo l'abbia spiegato bene, no? Ha tolto il finalismo, ha prodotto sostanzialmente un avanzamento in questa, appunto in questa eliminazione di ogni finalismo, di ogni fine, di ogni direzione, e però è anche una tappa, come dire, che forse va superata, nel senso che è forse anche un ostacolo la teoria della selezione naturale in questa direzione brugnano-copernicana. Perché? E provo adesso ad andare al cuore del problema riunendo i due ordini, le due ordini di questioni che ho prima sollevato. Perché la teoria della selezione naturale si centra, diciamo così, prende in considerazione anche il negativo, potrei dire così, no? Per riassumere la questione, prende anche in considerazione il negativo, cioè le mancanze, i vuoti, le assenze, no? Ad esempio, prende in considerazione non solo, per comprendere la complessa causalità dell'evoluzione, non prende in considerazione solo le forme e i fossili che noi abbiamo, ma anche il fatto che queste forme e questi fossili a un certo punto si estinguono. Quindi anche i binari morti hanno la loro importanza, anche ciò che non c'è più è importante per capire come si è evoluto e come si è adattato quello che c'è ancora. Diciamo, un tentativo lodevole, questo da parte di Darwin, quindi prendere in carico il negativo, diciamo così, no? Ma anche, mi sembra, mal riuscito, o comunque, diciamo così, non completato, un tentativo lodevole, potrei dire, di pensare al di là della mera causalità lineare, per pensare invece a una causalità complessa. Dico anzitutto perché lodevole, no? Lodevole perché appunto quando pensiamo a una causalità complessa intendiamo una causalità in cui anche i negativi hanno il loro peso. Potrei dirla nei termini di De Saussure, cosa vuol dire che anche i negativi hanno il loro peso, no? Per definire un segno, diceva De Saussure, cos'è un segno? Il segno non è altro che il rapporto differenziale con tutti gli altri segni. O potrei dirlo con Hegel, la determinazione, una certa determinazione è tale solo nel rapporto differenziale con tutte le altre determinazioni, cioè A è A in quanto è non B, non C, non D. Questo intendo per ruolo importante del negativo, l'immane potenza del negativo, no, di cui appunto parlava Hegel. Mi sembra appunto un tentativo lodevole di pensare a una causalità complessa, perché mentre la causalità lineare sostanzialmente guarda solo a una parte e al suo percorso, al suo evolversi, diciamo così, a quello che accade su quella linea, la causalità complessa prende in considerazione invece l'interazione tra le parti. Cioè l'esito dell'una, come dicevamo, no, non è senza conseguenze sull'esito dell'altra, secondo quel concetto di sopravvivenza differenziale che Andrea ha citato, ha riportato, insomma, nei suoi incontri. Sopravvivenza differenziale vuol dire questo, no? E appunto il negativo ha la sua parte. Il fatto che qualcosa non c'è, capite, non solo, ecco, l'interazione tra le parti è da pensare non solo come una parte fa qualcosa su un'altra parte, no? Agisce su un'altra parte, ma anche una parte non fa niente, ad esempio non c'è più, è morta, si è estinta. Ecco, anche il fatto che non c'è più, è morta e si è estinta ha, come dire, il suo peso, perché permette ad altre magari di sopravvivere, o addirittura al contrario permette ad altre invece, anzi fa causare l'estinzione di altre parti. Quindi importanza del negativo nel pensare appunto una causalità complessa, e io credo anche, credo, no, direi che proprio Andrea stesso ha usato questa chiave di lettura, no? Diceva in fondo la teoria della selezione naturale che cos'è? Un tentativo di pensare una causalità complessa, e lo dice anche nel suo libro La mente di Darwin, così facciamo un po' di pubblicità, nel senso che è un ottimo... Sì, secondo me sì, è un ottimo testo, anzi direi uno dei più intelligenti su Darwin, per capacità di Andrea che conosciamo, insomma, di avere un quadro, mostrare un quadro storiografico sulla teoria della selezione naturale e dell'evoluzione, in più una grande chiarezza espositiva e nello stesso tempo una grande profondità filosofica. E non solo, ma mi sembra anche importante, quindi dicevo, faccio pubblicità non solo per questo, ma anche perché per questo incontro, per questo tipo di riflessioni, questo testo costituisce una sorta di cornice, se volete, a tutto il quadro che Andrea ha affrontato, anzi quell'insieme di quadri, perché abbiamo detto, no, un insieme di saperi disciplinari diversi che Andrea ci ha esposto nel linguaggio in transito. E in questo testo Andrea scrive scrive questo in fondo, no? Per Darwin, pagina 75, dice, ma poi sono parole che riprende anche nei materiali che ci sono online, e quindi li ha citati anche nel... ha citato questo passo, diciamo così, questa parola di Darwin, anche nel suo linguaggio in transito. Per Darwin il lento processo di modificazione per selezione naturale dipende da una infinità complessa di rapporti, da un intreccio inestricabile di cause naturali continuamente e normalmente operanti e irriducibili a una causa prima. Come dicevo, mi sembra un tentativo lodevole, insomma, quello di Darwin, di pensare una causalità complessa, una interrelazione tra le parti in cui, dicevo, anche il negativo ha il suo peso. Ma un tentativo, ma riuscito, dicevo anche, no? Potremmo dire così, abortito. Perché? Qui vengo appunto al cuore centrale della questione. Sinteticamente potrei dirvi così, perché predilige il negativo, cioè eris su eros, e sulla base di questa predilezione, sulla base di questo, cioè del negativo, misura poi l'adattabilità. Voglio dire, se noi ci pensiamo, no, quando parliamo di stereo della selezione naturale, noi pensiamo a partire da un vuoto, cioè a partire da un binario morto. Noi misuriamo l'adattabilità delle specie a partire da quel binario morto, quelle specie cioè che si sono evolute fino a estinguersi, e quella estinzione, quel vuoto sostanzialmente è preso come unità di misura retroflessa per misurare l'adattabilità di quella forma, anzi per misurare, per essere più precisi, la maggiore adattabilità e via via minore adattabilità fino appunto all'avvenuta estinzione, fino alla scomparsa. Quindi quel vuoto lì, capite, è la misura. Ed è la misura non solo per quella forma lì che poi si è estinta, che è finita sul binario morto, e per misurare i suoi gradi di minor, via via minore adattabilità, ma poi diventa anche la misura per coloro invece che non si sono estinti, coloro che sono sopravvissuti, per le forme che si sono evolute. Cioè misuro l'adattabilità a partire dal vuoto, o se volete dal binario morto, insomma. Questa unità di misura però è, potrei dire così, insomma, doppiamente truccata. Nel senso che è truccata in primo luogo perché si basa su questo differenziale, no? Di binario vivo, binario morto. Perché il binario morto è tale solo in quanto non è vivo, ed è vivo solo tale in quanto non è morto, secondo la nozione di sopravvivenza differenziale, appunto. È truccata perché questo differenziale è del tutto, se ci pensate, momentaneo, cioè nel senso che i binari vivi, i binari morti sono morti, siamo tutti d'accordo, va bene. I binari vivi, per così dire, no, sono vivi soltanto a un certo punto del processo evolutivo. Quindi l'unità di misura, badate, non è soltanto commisurata alla fotografia, perché come diceva bene oggi Andrea, chiaramente ci si basa nella mappare l'evoluzione sempre solo a partire dal punto in cui siamo, no? Sempre a partire da quel paradosso cortocircuito del paleantropologo che misura le cose a partire dal punto, ma direi anche non solo dal punto, cioè non solo l'unità di misura è fissata sulla fotografia attuale, ma direi anche è commisurata al fotografare stesso, cioè al tenere fermo qualcosa che in realtà fermo non è, che quindi sarebbe come giudicare l'esito di una partita, no? Quando è ancora in corso, distinguendo tra vincitori e vinti quando in realtà la partita non è finita, quando la partita è ancora tutta da giocarsi, no? Ma se la partita è aperta, allora voi capite che la nozione di, cioè l'unità di misura non ha più senso, l'intera nozione di adattamento, diciamo così, ci esplode tra le mani. Questo è uno dei motivi per cui l'unità di misura è truccata. L'altro motivo invece è quello appunto che prima definivo come predilezione di Eris su Eros. Cioè l'unità di misura, ricordiamo il binario morto, no, che serve, a partire dal quale io poi all'indietro misuro l'adattabilità, presuppone di nuovo un numero massimo di posti disponibili. Cioè presuppone che, diciamo così, secondo il principio dello squilibrio tra le candidate e le risorse, che ci siano delle risorse date. Ora però, le risorse, se voi ci pensate, non sono affatto date. Perché non sono date? Perché le risorse spesso sono altri candidati. Ad esempio il coniglio è una risorsa per l'aquila. Oltre a essere un candidato nella lotta per la sopravvivenza, è esso stesso una risorsa. Ma se le risorse non sono date, badate, se le risorse continuamente mutano nel tempo, allora non c'è davvero più selezione, perché c'è selezione solo a bocce ferme. Se le bocce non sono ferme, diciamo così, allora non c'è più selezione. Provo a darvi un'immagine per farvi capire questo punto, no? Perché noi abbiamo in mente chiaramente la questione degli individui e tutto allora ci torna, cioè abbiamo in mente la lotta per la competizione e la selezione tra individui e il discorso funziona, cioè abbiamo in mente sostanzialmente due conigli, una sola tana, l'aquila che arriva e i due conigli chiaramente si giocano in questa lotta, no? In questa competizione si giocano alla sopravvivenza perché la tana è una, appunto i posti disponibili sono inferiori rispetto ai candidati. Come dobbiamo pensare a una cosa un po' diversa, dobbiamo pensare come se fossero dei treni che viaggiano e siccome sono delle forme e c'è l'evoluzione, si trasformano, no? Continuamente si evolvono, ma ciascuno di questi treni, immaginiamo 10 treni, va verso una grande montagna dove ci sono solo 5 gallerie. Appunto, i posti disponibili sono inferiori rispetto ai candidati. Ora però attenzione, perché queste gallerie, che sono i posti disponibili, in realtà sono quelle risorse che continuamente mutano e che quindi non sono ferme. Se non c'è un numero dato di posti disponibili, perché le risorse appunto evolvono continuamente, beh allora in che senso può esserci una selezione? Voi capite, i treni arrivano, ma il numero di posti in realtà è il numero di gallerie è continuamente in metamorfosi. Per di più, alcune di queste gallerie sono esse stesse dei treni. Perché abbiamo detto, alcune risorse sono esse stesse candidati, no? Il coniglio è una risorsa, oltre ad essere un treno, nel senso di un candidato, è esso stesso una risorsa. Allora voi capite che in questo quadro, in cui i posti disponibili mutano, si trasformano e per di più alcuni posti sono essi stessi dei candidati, come fai a pensare a una selezione, posto che c'è selezione solo se le bocce sono ferme, solo se ci sono dei posti dati, altrimenti non puoi pensare a un concetto come quello di selezione, no? Si seleziona, come appunto si usa nel termine nel linguaggio corrente, no? Quando ad esempio c'è un posto di lavoro e ci sono più candidati, allora c'è la selezione del personale. Insomma, mi pare che ci sia una, come dire, parzialità nel modo di vedere il processo evolutivo quando è pensato solo a partire dalla selezione, quindi solo a partire dal negativo. E infatti proponevo di provare a guardare le cose ribaltandole dall'altra parte, cioè in una misura che è altrettanto parziale, se volete, no? Ma rovesciata, e cioè pensare all'evoluzione non a partire dalla selezione, ma a partire dalla proliferazione. Banalmente dicendo, la proliferazione è provocatoriamente, no? Ma in realtà è una visione parziale tanto quanto quella della selezione. La proliferazione, appunto, eros, no? È la prolifica causa che produce, no, che produce l'evoluzione, cioè che produce i binari vivi, mentre i binari morti non sarebbero altro che lo scarto del lavoro della proliferazione. Così come, capite, nella prospettiva opposta, la selezione è, nella teoria appunto della selezione naturale, la produttiva causa di tutta l'evoluzione, perché produce binari morti, cioè perché seleziona per l'appunto, no? Mentre i binari vivi sarebbero nient'altro che gli scarti del lavoro della selezione, cioè ciò che sopravvive alla mannaia del grande selettore, usando ovviamente una metafora, insomma, no? Quindi in realtà se uno tiene insieme selezione e proliferazione, se tiene insieme queste due forme, allora capite che la nozione di causalità un po' esplode, esplode l'idea di adattamento, esplode l'idea di selezione, ma esplode anche infine l'idea di causalità, cioè una causalità complessa che non guarda più le cose solo da una prospettiva parziale, cioè solo a partire dal negativo. E che cosa comporta questo sul piano del sapere? Ecco, mi chiudo proprio su questo punto, no? In conclusione, insomma. Direi che la teoria della selezione naturale ha svolto indubbiamente un'importante funzione storica nel far uscire la biologia ottocentesca dal finalismo che era tipico di quel periodo storico, no? Però oggi mi sembra anche un po' un ferro vecchio, cioè un peso che in qualche modo ci trattiene in un residuo di finalismo che è tipicamente novecentesco, che è più difficile da stanare proprio perché è residuale e quindi in qualche modo si nasconde negli affratti, diciamo così, no? Cioè, in cosa consiste questo residuo di finalismo? Nel commisurare, potrei dire così, le relazioni tra le parti, no? Nel commisurare questa interazione tra le parti a partire da un'unità di misura che è ferma, in primo luogo, che è ferma mentre le parti non sono affatto ferme, e che è parziale, perché guarda le cose solo a partire dal negativo, cioè solo a partire da Eris, diciamo così, anziché a partire anche da Eros, no? Tenendo insieme questi due aspetti, no? La questione dell'adattabilità, che non ha senso se tutto si muove enorme, mentre l'unità di misura è ferma, e dall'altra la parzialità, perché guarda le cose a partire dal negativo anziché dal positivo. Tutto questo pone dei problemi su che tipo di sapere è, cioè è ancora un sapere che progredisce, quello del biologo evolutivo, in merito proprio a queste nozioni, capite? Poi è chiaro che il biologo evolutivo raccoglie una grande quantità di dati e di cui gli siamo ovviamente gratissimi e fa interessanti e importanti scoperte, ma in merito a adattamento, selezione, causalità, questo sapere progredisce o non insiste sempre sullo stesso punto, nel senso di intensificare questo punto, potremmo dire, no? Perché che è il punto ogni volta preso appunto come unità di misura, che ogni volta, quindi capite, fa cambiare, che ogni volta uguale, ogni volta diverso, no? Per così dire, che ogni volta fa cambiare il quadro, fa cambiare la mappa, ma la mappa progredisce o non è una mappa che eventualmente si, come dire, surriscalda, si intensifica di potenza, potremmo dire, ma senza andare in una direzione, senza cioè immaginare che ci sia un cammino del sapere come una sorta di cammino progressivo verso un punto asintotico che sarebbe la verità. No, perché così noi ancora presupponiamo un fine, presupponiamo ancora la teleologia, cioè un sapere teleologico, un sapere che va verso appunto un punto asintotico, quando forse invece il sapere si intensifica, si rende, diciamo così, più potente, quando forse dovremmo pensare al sapere, anche al sapere dell'evoluzione, in termini di nicciani, diciamo così, di volontà di potenza. Cosa vuol dire però pensare il sapere come volontà di potenza? In particolare il sapere evolutivo, intendo dire, cioè in che cosa ci rende più potenti? O in che cosa eventualmente ci renderebbe più totipotenti se noi arrestassimo lo sguardo di questo sapere, come alla fine suggeriva appunto Andrea quando parlava del paradosso del paleoarcheologo, paradosso che rileva il filosofo anziché il paleoarcheologo stesso, insomma, no? Quindi tradurrei queste questioni, poi, virgolette epistemologiche, se volete, in termini di potenza e di totipotenza. In che cosa è potente, e qui chiudo con questa domanda, in che cosa è potente il sapere evolutivo, in che cosa e come è totipotente l'interrogazione filosofica su questo sapere evolutivo. Mi fermo qua e lascio la parola a Florinda Cambria. Oh, scusa, sì.
Che ora abbiamo iniziato? Abbiamo ricominciato?